Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
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 Odio gli indifferenti. Credo che vivere vuol dire parteggiare, essere partigiani. Non possono esistere gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare. L'indifferenza è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri, perché inghiottisce nei suoi gorghi limosi gli assalitori e li decima e li scora e qualche volta li fa desistere dall'impresa eroica. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, non è tanto dovuto all'iniziativa di quei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene non avviene tanto perché alcuni vogliano che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Lascia fare, lascia aggruppare tutti quei nodi che poi solo la spada potrà tagliare. Lascia promulgare tutte quelle leggi che poi solo la rivolta farà abrogare. Poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora. Perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi. E la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare e la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento e allora sembra che sia la fatalità a travolgere tutto. Sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, come un'eruzione, come un terremoto del quale però rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi era stato indifferente. E quest'ultimo si irrita poi, no? Vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, egli non è responsabile. Piagnucola pietosamente o bestemmia oscenamente, ma non si domanda mai. Se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, il mio consiglio, sarebbe successo quello che è successo? Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.
L'odio è latente, l'odio è nelle parole, nei gesti, per strada, per una minima ragione. E allora questo odio è facile per chi si mette e dice: tranquilli, ci sono io, voi non preoccupatevi più di nulla. Ci sono io che faccio il bene dell'Italia, ci sono io che scelgo il bene per voi. Ed è molto più facile di nuovo stare in silenzio, indifferenti, lasciare che qualcun altro decida. Poi, dopo anni, ci si pente di questo silenzio, di questa indifferenza, ma spesso è troppo tardi.
Eccoci di nuovo online, ben trovati a tutti. Questa è una nuova, imperdibile, ineguagliabile, inimitabile puntata di Odio gli indifferenti.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Dopo la sigla iniziale e le parole di Antonio Gramsci, la voce che avete ascoltato è quella della senatrice Liliana Segre. Una donna, una sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti, con sull'avambraccio tatuato il numero di matricola 75190, impostole al momento della deportazione. Con le parole che gli avete sentito pronunciare, che ricalcano perfettamente quelle di Antonio Gramsci, questa donna ricorda e racconta i nefasti effetti dell'indifferenza. I meno informati si staranno chiedendo: perché iniziare con Liliana Segre? È presto detto. Il 31 ottobre a Palazzo Madama è stata messa ai voti l'istituzione della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza, voluta dalla senatrice Liliana Segre. È stata approvata, ma queste le parole di Liliana Segre. Il mio era un appello etico che parlava alle coscienze, alle anime e ai cervelli dell'intero ceto politico italiano, senza distinzione tra destra e sinistra. Davo per scontato che il Senato della Repubblica l'avrebbe accolto come si accoglie un principio fondamentale di civiltà. Invece così non è stato. I senatori di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia si sono astenuti nelle procedure di voto e sono rimasti seduti durante l'applauso dell'Aula dopo l'approvazione della mozione, con 151 voti a favore e 98 astensioni. In relazione all'esito di questa votazione è intercorsa una telefonata tra Giorgia Meloni e la Segre, in cui la leader di Fratelli d'Italia ha spiegato i motivi dell'astensione sua e del suo partito. Tra questi motivi, la possibilità che la Commissione possa colpire gli italiani patriottici. Inutile dire che questa motivazione fa sorridere. E comunque questa è stata la risposta di Liliana Segre. Ma come può venirle in mente? Mi ha telefonato l'altra sera. Sa, ci siamo astenuti perché noi difendiamo la famiglia. Le ho risposto: cara signora, io difendo così tanto la mia famiglia che sono stata sposata per 60 anni con lo stesso uomo. Qualcuno mi dovrà spiegare cosa c'entri tutto questo con la Commissione contro l'odio. Alle dichiarazioni di Giorgia Meloni hanno fatto eco quelle della senatrice leghista Stefania Pucciarelli, che ha rilasciato questa incommentabile dichiarazione. Per parificare l'odio in rete antisemita si sarebbe reso necessario introdurre il concetto di cristianofobia. Ma il clou, come sempre, viene raggiunto da Matteo Salvini, il leader della Lega, il quale, per darsi un tono di persona acculturata, per perseguire quindi la sua ennesima impostura, cita addirittura Orwell, personaggio che lui, così come il suo elettorato, notoriamente più avvezza ad una cultura da cruciverba che da libri di narrativa o storici, quasi sicuramente nemmeno conosce, e afferma: siamo contro razzismo, violenza, odio e antisemitismo, senza se e senza ma. Tuttavia non vorremmo che qualcuno a sinistra spacciasse per razzismo quello che per noi è convinzione e diritto, ovvero prima gli italiani. Siamo al fianco di chi vuol combattere pacificamente idee fuori dal mondo, però non vogliamo bavagli e stato di polizia che ci riportano ad Orwell. Ormai credo che chiunque possa dire di tutto e quel di tutto essere preso per buono. E a proposito di stato di polizia, che tanto terrorizza il leader della Lega, vorrei ricordare che il 18 maggio di quest'anno, giorno in cui lui o chi per lui fece rimuovere due striscioni appesi sulla facciata principale del Teatro Piermarini a Milano, erano stati posti come civile protesta contro i leghisti arrivati per assistere al suo comizio. Uno di questi striscioni citava semplicemente «Restiamo umani». E per la rimozione, a proposito di stato di polizia, fu scomodata addirittura la Digos. E sempre a proposito di stato di polizia, analoga faccenda era già accaduta il 4 di maggio a Salerno. Il 13 dello stesso mese a Brembate, in provincia di Bergamo, uno striscione con su scritto «Non sei il benvenuto», esposto in occasione di un comizio di Salvini, fu fatto rimuovere dalla Digos. E sempre la Digos, l'8 giugno 2019, a Roma, a seguito di una manifestazione sindacale, ha impedito l'esposizione di uno striscione che si limitava a contestare Salvini e la sua Lega. Insomma, l'elenco potrebbe continuare. Salvini si rivolge soprattutto a tutta una serie di analfabeti funzionali, perché solo questo spiegherebbe come è possibile pensare che lo stato di polizia non sia quello che viene attivato quando lui inizia a scendere in piazza, ma quello derivante da una commissione legittima. Chiosa finale. Intorno al 424 a.C. venne messa in scena Ecuba, una tragedia di Euripide, un drammaturgo greco. Una parte del testo diceva: «Siate maledetti tutti voi che cercate l'onore attraverso la demagogia. Possiate restarmi ignoti, voi che non esitate a danneggiare i vostri amici pur di dire qualcosa che risulti gradita alla folla». Thank you. in questo specifico momento storico, quelli come me si rendono conto che sono obbligati a convivere con estrema fatica con troppi soggetti che fanno del razzismo, della stupidità, dell'ignoranza, della volgarità, dell'odio, non solo verbale, il loro credo quotidiano. Quindi non mi resta che tener duro e far mia una riflessione di Charles Bukowski. Perché le persone interessanti sono così poche? Con tanti milioni, perché sono così poche? Dobbiamo continuare a vivere con questa specie noiosa e monotona? Sembra che il loro unico gesto sia la violenza. In quello sono bravissimi, brillano. Di quel luccicore di merda che ci ammorba ogni possibilità. Il problema è che devo continuare a interagire con loro. Almeno se voglio che le luci continuino ad accendersi, che mi riparino il computer, se voglio tirare lo scarico del cesso, se devo comprare le gomme nuove, farmi togliere un dente o farmi tagliare la pancia, devo continuare a interagire. Ho bisogno di quegli stronzi per le piccole necessità, anche se loro, in sé, mi fanno inorridire. E inorridire è una parola gentile. Ma mi martellano la coscienza con i loro fallimenti in aree vitali. Tutti i giorni, per esempio, mentre vado alle corse, continuo a sintonizzare la radio su stazioni diverse in cerca di musica. Musica decente. È tutta brutta, piatta, senza vita, stonata, fiacca. Eppure, alcune di queste composizioni si vendono a milioni e i loro creatori si considerano veri artisti. È porcheria, porcheria orribile che entra nella testa dei giovani a loro piace. Cristo, dagli merda e mangeranno merda. Non sono capaci di distinguere, non sono capaci di ascoltare, non sentono che è roba vecchia. Oh, intendiamoci. Bukowski non era soltanto il cinico descrittore della realtà. Tra le sue capacità di scrittore c'era anche quella di saper far sorridere. E questa, ad esempio, era la sua idea riguardo il fatto di aver indossato, cosa inusuale per lui, una cravatta. Come mai la cravatta? La lampo dei calzoni è difettosa, le mutande troppo strette, l'estremità della cravatta mi copre il pelo appena sopra l'uccello.
Dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
Ed ora, cari miei, cambiamo argomento. Avrei voluto passare a un qualcosa di più leggero, ma a quanto pare certi argomenti non devono e non possono essere ignorati. Quindi stavo pensando che ci vuole un certo stomaco per ascoltare certi idoli farfugliare cose che stanno alla politica, come l'esposizione di uova pasquali sta agli scaffali dei supermercati nel mese di novembre. Un certo tipo di elettorato ci ha abituato, questo lo sappiamo. È quell'elettorato arrabbiato che ha passato oltre un decennio ad insultare chiunque non fosse della sua stessa idea, a dargli del ladro, del venduto, del mafioso, del colluso, eccetera, eccetera, eccetera. I want a French maid in the morning, bring me my breakfast in bed. Quella rabbia, iniziata con i V-Day che partorirono un elettorato di fans illusi da un furbesco manipolo di sconsiderati apprendisti della politica, sta ritornando indietro ad un mittente che ormai non ha più difese. Quegli idoli, mese dopo mese, anno dopo anno, con ogni mezzo, spesso nemmeno lecito, hanno fatto leva sullo scontento di quell'elettorato, ne hanno strumentalizzato e accentuato la rabbia e la frustrazione, fino a farla diventare un fiume in piena che ribolliva di voti elettorali. E quel fiume in piena, nella sua corsa verso l'improbabile mare della giustizia, dove si sarebbe celebrata la carneficina della tanto vituperata casta, trascinava con sé tanti insulti quant'erano le promesse elettorali di un capo politico furbocrate. Quegli insulti che hanno ingravidato per anni la grande madre rete e non solo, permeati di disprezzo e inciviltà, quei fans carichi di livore e astio contro la politica e non solo, li hanno veicolati, condivisi, abbracciati. A quei fans ormai diventati branco hanno spiegato che la loro era sana rabbia da incanalare, strumento tanto naturale quanto umano necessario per dare il via al cambiamento politico, sociale e civile del paese. Niente di tutto questo. Quell'elettorato è stato vittima, nemmeno tanto illustre, di un'illusione. Le parole giustizia, trasparenza, onestà sono rimaste solo parole, solo slogan in cui molti fans hanno creduto. L'obiettivo prefissatosi circa 10 anni fa è stato raggiunto. Il manipolo di affabulatori ha ottenuto il suo scopo. Lo scopo era quello di diventare casta politica, che non ha più bisogno del suo elettorato. L'obiettivo lo ha ottenuto a giugno dello scorso anno. Da quel momento in poi, e soprattutto da settembre di quest'anno, da strumento fondamentale per l'equanimità di una democrazia dal basso, il suo elettorato è stato declassato a cittadino votante che, ad ogni tornata elettorale, come è sempre accaduto, dovrà essere convinto a suon di proclami da campagna elettorale partitica. La rabbia di quell'elettorato, sottoposto quotidianamente per un decennio ad una esponenziale somministrazione di fake news, atte ad inquinare verità e informazione, ingigantitasi ormai oltre misura, sta ritornando al mittente e sta per scoppiargli in mano. Ormai, di quella rabbia, tutti quegli scellerati fans non sanno più cosa farsene per un semplice fatto. Il nemico contro cui a comando si sono scagliati per anni, non c'è più. Un elettorato manipolato da arrivisti, da affabulatori, che è stato cotto a fuoco lento, di cui è stata compromessa la capacità di fraternizzare tra persone, di parlarsi, di confrontarsi, e non bastasse, di cui è stata danneggiata, spero non irreparabilmente, la capacità di pensare, di riflettere. Immagino sia un bruttissimo risveglio, perché in realtà, cari miei, quel nemico politico, nel senso più profondo del termine e così come vi è stato disegnato, non c'è mai stato. Se fosse veramente esistito, il capo politico di questo elettorato avrebbe davvero risolto il problema Ilva in 3 mesi. Quel problema che, a suo dire, nei 6 anni precedenti la casta, quelli cattivi, collusi, nemici politici del popolo, eccetera, non erano riusciti a risolvere. Il proclama è stato facile, è pasto libidinoso per Babbeida Social, per l'elettorato in questione, ma la disperante odierna realtà, fatta di famiglie tradite dalla casta di turno, è dietro l'angolo. In my back pocket at all times, 'cause I like to drink the whiskey. Le parole che sentirete con i 2 prossimi inserti audio sono il sunto di 2 momenti importanti. Quello del mese di aprile di quest'anno, che riporta il faccia a faccia del capo politico dell'elettorato in questione, ormai a tutti gli effetti diventato casta, e il rappresentante dell'Ilva di Taranto, presidente di Peace Link, e quello datato 8 settembre 2018, di cui vi invito a cercare il video così da guardare con attenzione l'espressione trionfante, sorridente, orgasmica, sempre del sopracitato capo politico, mentre divulga la notizia della risoluzione definitiva del problema Ilva. E poi vi invito a guardare le facce, i volti e ad ascoltare le parole degli operai dell'Ilva di Taranto, ulteriori vittime di questo modo di intendere la politica basata su pubblicità ingannevole. E forse allora capirete che, dando credito a queste persone, a questi pseudopolitici, avete contribuito ad uno sfacelo le cui proporzioni sono, al momento, inimmaginabili. A voi che avete creato i presupposti perché questa gente governasse, vi auguro, se ancora l'avete, di entrare in eterna guerra con la vostra coscienza.
Vorrei partire da una dichiarazione del ministro Di Maio dell'8 settembre scorso. La dichiarazione è stata questa: abbiamo installato tecnologie a Taranto che riducono del 20% le emissioni nocive. Questa è una dichiarazione contenuta in un videomessaggio, ripeto, messaggio a tutti gli italiani, che le cose sarebbero andate in maniera positiva. E noi avevamo già previsto che questo non era possibile, però abbiamo aspettato i dati delle centraline ARPA e delle centraline dell'ISPRA. Sono dati ufficiali e vorrei che il ministro riflettesse per le prossime volte, quando annuncia una cosa come sicura, che tutto questo diventa pubblicità ingannevole quando non si verifica. La notizia che veniva data in tutta Italia era meno 20% di emissioni nocive perché erano state installate tecnologie che non sono mai state installate. Ministro? Non sono mai state installate, mi guardi, non sono mai state installate. Questa è pubblicità ingannevole. Non abbiamo avuto un taglio del 20% delle emissioni, ma in cokeria abbiamo avuto un aumento del 23% delle emissioni di polveri sottili, PM10. Non abbiamo avuto un 20% di taglio delle emissioni, ma un più 32% delle polveri molto sottili, cosiddette PM2,5. Signor Ministro, non abbiamo avuto un taglio del 20% delle emissioni, ma un aumento del 92% degli idrocarburi policiclici aromatici nella cokeria Ilva. E gli idrocarburi policiclici aromatici sono cancerogeni.
Abbiamo risolto la crisi Ilva. È stata la prima notizia dei giornali per qualche minuto. Il tempo di capire se si poteva dire al Movimento 5 Stelle, se si poteva dire al Movimento avete sbagliato. Nel momento in cui hanno capito che non ci potevano attaccare, è scesa la settima, ottava, nona notizia e poi è diventata una cosa scontata risolvere la crisi di Ilva. In 3 mesi l'abbiamo risolta, quando quelli di prima in 6 anni non erano stati capaci.
Ma va fanzum, ma va, ma va fanzum, zum, pom 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 pom, ma va fanzum, pom 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 pom, ma va fanzum.